Eccoci, tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Frank Cimini. Ciao, ci senti?
Pronto?
Pronto, eccoci.
Sì.
Ok. Grazie per la tua disponibilità. Noi ti abbiamo chiamato perché volevamo un po' approfondire di che cosa si tratta questo referendum sulla giustizia che ci sarà appunto domenica, quindi ti chiederei subito se puoi fare un po' un quadro di quali sono questi quesiti, entrare un pochino nel merito e anche un po' nel merito di come nasce questo referendum e quali sono un po' le prospettive, ecco.
Ma dunque, si tratta di, al pari della cosiddetta riforma Cartabia, di un timido, molto timido tentativo di riforma, di contrastare lo status quo che vogliono la magistratura associata e i giornali e una parte della politica. Soprattutto bisogna concentrarsi sul messaggio culturale che deriverebbe da un sì sulla separazione delle funzioni tra chi fa le indagini e chi giudica. Ecco, a me questo sembra quello più importante. Poi c'è l'abolizione della legge Severino, che non riguarda solo i colletti bianchi, che voglio dire sono una minima parte dei processi, ma riguarda anche il messaggio tombale che viene sulle lotte sociali, perché basta beccarsi un processo per un sit-in, per un blocco, anche una minima condanna per poi non essere candidati. Cioè, secondo me è soprattutto un fatto culturale di mentalità, al di là del fatto che i referendum riescono a incidere, anche perché secondo i sondaggi che girano andrà a votare solo una percentuale tra il 27 e il 31%, per cui il quorum non ci sarà. Però secondo me è una battaglia da combattere. Io personalmente voterò 5 sì, al di là dei dubbi che ho, proprio perché penso al messaggio in generale che può arrivare da questa storia.
Ok, quindi vabbè, noi quello che un po' ci interessava anche approfondire è il quesito che riguarda la questione delle misure cautelari, no? Al di là
sì,
di quello
che appunto dicevi.
Tu a livello più generale.
Certo, quello di limitare le misure cautelari è sempre, diciamo che è sempre una buona cosa, è auspicabile, perché si dovrebbe... La Costituzione dice che bisogna finire interpretando nel modo giusto la Costituzione, bisogna finire in carcere dopo aver subito una condanna definitiva e non prima. Invece in questo paese c'è un largo uso della custodia cautelare, che serve per estorcere confessioni, per intimidire, per costruire prove che non si hanno. Però ripeto, purtroppo non è questa del referendum la strada maestra, però purtroppo in questa situazione in cui c'è un'opinione pubblica che è un concetto molto artificioso, che in questo paese per molti versi è più forcaiola dei politici, dei giornali e dei magistrati, e quindi serve per cercare di invertire di invertire il trend, perché in teoria, la custodia cautelare prima del processo dovrebbe essere l'estrema ratio, però purtroppo è la cronaca quotidiana, e non mi riferisco solo alla misura cautelare del carcere, ovviamente anche a quella delle esigenze cautelari in generale, i domiciliari, l'obbligo di firma, la sorveglianza, ecco, è un po' tutto, diciamo.
Certo, riguardo a quello che stavi dicendo, qui a Torino c'è un esempio, cioè ci sono degli esempi estremamente lampanti di
diciamo
abuso.
Che la Procura e il Tribunale di Torino in questa campagna politico-mediatica forcaiola sono in pole position, questo da anni.
Da anni, certo. Però la questione delle misure cautelari, il punto riguardante le misure cautelari è comunque oggetto di controversie, perché in realtà al di là, diciamo, di queste... cioè, da una parte abbiamo queste derive nell'uso delle cautelari che vedono un troppo ampio utilizzo di queste misure, una sproporzione rispetto alle accuse, eccetera. Dall'altra parte invece è scattato l'allarme sul fatto che se votassimo sì al quesito sulle misure cautelari si renderebbe molto difficile tutelare le vittime di violenza di genere, per cui appunto diciamo la reiterazione è un nodo centrale rispetto a chi porta avanti violenza di genere, perché appunto sono fatti che vengono continuamente reiterati. Inoltre, se questo referendum passasse, si sottolinea come resterebbero escluse dall'applicazione di misure cautelari tutte quelle violenze di genere che vengono commesse in modi che non riguardano magari direttamente la violenza fisica, ma comunque rientrano nell'ambito delle violenze di genere, violenze psicologiche, ricatti economici, maltrattamenti, stalking, eccetera. Diciamo, non verrebbe, come dire, cadrebbe anche la misura precautelare dell'allontanamento urgente del violento dalla casa familiare. Quindi diciamo che c'è un po' questa controversia, no? Rispetto al quesito sulle misure cautelari. Avevi qualcosa da...
Ma io dico che questa vicenda poi delle violenze di genere viene strumentalizzata ampiamente per poi supportare le misure cautelari su tutto il versante, cioè vengono strumentalizzati degli allarmi, diciamo così, di settore, quando anche qui poi la battaglia grossa è sempre quella politica e culturale, perché neanche le esigenze, le misure cautelari più gravi servono a vincere la battaglia sulla questione degli stalking, delle violenze psicologiche. Quindi io credo che ci sia...
No, certo, però le compagne comunque, pur essendo a sfavore rispetto ad un approccio penalista che sappiamo che non risolve le questioni alla radice, anzi, però comunque diciamo che in certi casi fa la differenza, vediamo anche rispetto, insomma, c'è un tasso di femminicidi che è allarmante, in alcuni casi fa la differenza il fatto che la persona violenta sia allontanata, insomma, rimanga, come dire, nei paraggi della donna a cui a cui infligge violenza, quindi insomma penso che la questione delle misure cautelari riguardanti la violenza di genere non si possa liquidare facilmente. Quello che ti chiedevo è se tu riesci a immaginarti una maniera per scorporare le cose che magari non è non è riconducibile poi a questo quesito referendario. Cioè, se scorporare, sì, appunto, capito cosa intendo?
In questo modo si apre, cioè c'è una contraddizione concreta, molto visibile, che si tocca con mano tutti i giorni. Su questo non ci sono dubbi. Però anche qui bisogna ricordarsi che la misura cautelare deve essere, diciamo così, anche in questo caso l'estrema ratio, perché comunque più carcere, più misure cautelari non risolve il problema, perché poi qui si innesta un altro discorso, che è quello degli anticorpi che ci dovrebbero essere nella società, i servizi sociali, cioè dipende un po' da tutta l'organizzazione della società, e per cui non, secondo me è sbagliato ridurre tutto e puntare tutto sulle misure cautelari. Questo vale per tutti i settori, anche se mi rendo conto che ci sono dei casi di cronaca dove che è problematico, è molto difficile intervenire facendo a meno delle misure cautelari, perché poi questi fatti giustamente ricevono una grossa attenzione mediatica, che però viene strumentalizzata per essere estesi il discorso che facevo prima in generale, capito?
Ma infatti, riprendendo un po' il discorso più in generale appunto la questione più anche di culturale di cui parlavi prima, volevo chiederti questa cosa. Ci sono dei quesiti che ricalcano in qualche modo anche la riforma Cartabia, e quindi volevo chiederti nello specifico quali, e anche se puoi fare un attimo il punto della situazione rispetto a questa riforma, a che punto siamo, e anche un po' quali sono, diciamo, le direttrici principali.
Ma il problema è che questa riforma Cartabia, che è ancora di là da venire e non si capisce bene a cosa approderà, come dicevo prima, è un tentativo molto timido di riforma, perché non interviene su una, cioè non è una riforma complessiva, e anche se è un timido tentativo viene in pratica osteggiato da buona parte della magistratura, soprattutto da parte della magistratura associata, e delle procure, che temono il solito discorso, temono di perdere potere, sì, e vogliono continuare la loro attività come la fanno adesso.
Sì, che comunque, diciamo, su un piano di qual è il peso e insomma il potere che hanno, diciamo, questi settori è già in qualche modo sproporzionato in alcuni casi, potremmo dire. Comunque abbiamo degli esempi anche.
Bisogna sempre considerare che praticamente qui si vive in una repubblica penale, dove tutto finisce in penale, dove c'è un utilizzo del processo penale molto al di là molto al di là della funzione del processo penale, che dovrebbe essere molto più limitata. Invece in questo paese, che passa da un'emergenza all'altra, diciamo dal terrorismo tra virgolette in poi, praticamente il processo penale è debordante, diventa la questione penale su qualsiasi problema, diventa quella privilegiata, e questo, voglio dire, porta degli sconquassi in termini di diritti, soprattutto se pensiamo a quello che succede nelle lotte sociali, dove ormai c'è una sorta di, io la chiamo repressione senza sovversione, nel senso che è una repressione preventiva,
sì,
nel senso,
certo,
che viene utilizzata la repressione in via preventiva anche quando non ci sarebbe alcuna giustificazione. Cioè, usare il carcere se si tirano dei palloncini, contro la polizia, usare il carcere contro le mobilitazioni sulla questione dell'alternanza scuola-lavoro, che ha provocato dei morti, che poi, al di là di quello che succede a ridosso del fatto nei primi giorni, poi passano in terzo, quarto ordine, e nessuno se ne occupa più, ecco.
Certo, no, infatti è chiaro quello che dici, e a tal proposito infatti dopo sentiremo una mamma di uno dei ragazzi che appunto è stato arrestato e portato appunto in carcere insieme ad altri due coetanei a seguito delle mobilitazioni contro l'alternanza qua a Torino, e niente, quindi per il momento direi che ti ringraziamo e ti salutiamo. Alla prossima.
Grazie, ciao.
Ciao.